I think it was a Thursday morning, I think, and I'd just got COVID. So on the Wednesday, I was feeling a bit rough. So we got COVID, and I was like, "Oh, that's a bit rubbish." And so I weren't really thinking too much about work. And I got up and I got an email, and it was just somebody saying that the tree's blown over or something. I remember it was a farmer, I think they said, who'd let them know. And I thought to myself, well, it's more likely to be true, as it were, rather than a practical joke. So I thought, I better go and have a look. I'm a few miles away from where the tree is where I live.
La mattina del 28 settembre 2023, Gary Pickles, una guardia forestale del National Trust inglese, non era a lavoro. Fin dal giorno precedente non si era sentito troppo bene, si era beccato il Covid, e quindi aveva deciso di rimanere a casa. Così non fu lui il primo a scoprire che l'albero era stato abbattuto. Quando successe, lui non c'era. A un certo punto, durante la mattinata, Gary ricevette un messaggio via mail. Qualcuno gli aveva scritto che l'albero era stato abbattuto. Probabilmente, dice lui, un contadino era stato il primo a vederlo. Sulle prime pensò che potesse trattarsi di uno scherzo, ma la mail aveva il tono un po' troppo preciso, quindi Gary pensò che forse, dopo tutto, era meglio prendere il furgone e andare fino a lì a dare un'occhiata. In fin dei conti, il punto dove sorgeva l'albero era distante solo qualche miglio dal luogo dove abitava. Sarebbe stato piuttosto semplice saltare sul furgone, guidare fino a lì e confermare oppure smentire la notizia. L'albero che Pickles doveva controllare si trovava nel Northumberland, una contea a nord-est dell'Inghilterra. Era cresciuto lungo le antiche fortificazioni del Vallo di Adriano, il muro che l'imperatore romano Adriano fece costruire nella prima metà del secondo secolo dell'era corrente e che all'epoca separava la provincia romana della Britannia da quella della Caledonia. C'è una strada che per molti chilometri corre dritta, parallela al muro di Adriano, e collega le città di Greenhead e Amshaf. L'albero di solito era perfettamente visibile dalla strada. Per la prima volta in 20 anni, racconta Gary Pickles, quando mi trovai lì, non lo vidi. Era scomparso. Fu un po' uno shock. Così, dice, mi fermai nel primo punto dove potevo farlo, presi il telefono e scrissi un breve messaggio. Diceva semplicemente «It's gone», cioè «se n'è andato, non è più lì». In inglese lo si potrebbe dire anche di una persona per dire che è morta, se n'è andata. He's gone, she's gone, per l'appunto. L'espressione è la stessa. Gary racconta che a quel punto aveva deciso di andare a vedere quello che era successo all'albero. Lì, dice, c'erano già 3 o 4 persone che erano sul posto da un po'. L'albero si trovava vicino a un sentiero che percorreva la lunghezza del Vallo di Adriano. E il lavoro di Gary è, ormai da parecchi anni, prendersi cura del sentiero, assicurarsi che sia libero e ben marcato, curare la segnaletica e aiutare la gente che si è persa. Gary mi ha detto, è un bel lavoro, un lavoro felice. C'è la parte del mantenimento, ok, ma il grosso del lavoro si fa con le persone che magari stanno camminando sul sentiero e hanno dei problemi. La gente che incontri è in vacanza, e quindi è già felice. Felice come quelli che camminano o passano del tempo all'aperto, una cosa che alla maggior parte di noi fa stare molto bene. Oppure è qualcuno che ha dei problemi, magari in quel momento si sono persi, e tu glieli risolvi. E quindi sono comunque felici di vederti per quel motivo lì. Così sul posto c'erano già parecchie persone che capitavano di lì e si erano fermate. E anche loro erano piuttosto sorprese e rattristate dal fatto che l'albero non c'era più. O meglio, l'albero c'era, ma era caduto. Il giorno prima c'era stata una grande tempesta e quindi il primo pensiero di Gary era stato che il vento fosse stato talmente forte da buttarlo giù. Solo che a guardarlo si capiva che non era stata una caduta naturale. Le radici erano rimaste nel terreno e il tronco era stato tranciato di netto, con una spaccatura troppo regolare per essere naturale. Quando l'ho visto, ho capito subito che non era stata la tempesta, mi ha detto. E così mi sono detto, oh mio Dio, qualcuno l'ha abbattuto, qualcuno ha preso una motosega e l'ha tagliato. Così ho fatto un sacco di foto, quante più foto possibili, facendo in fretta però, e stando anche attento perché nel frattempo c'erano sempre più persone e io non volevo attaccare loro il Covid e poi me ne sono andato per riferire l'accaduto a chi di dovere. L'albero che Gary Pickles aveva trovato abbattuto non era un albero qualunque, o forse per essere più preciso e più onesto era, sì, un albero qualunque dal momento che era soprattutto importante per gli esseri umani che andavano a vederlo, non tanto per la natura. Era noto, è noto, come Sycamore Gap Tree, ed era un acero montano che aveva almeno 200 anni ed era alto 36 metri. Era l'unico albero cresciuto in quella zona, e si trattava di un albero effettivamente molto scenografico. Io non ci sono mai stato, quindi non posso dire di averlo visto di persona. Le foto che lo ritraggono mostrano questo albero imponente, in un avvallamento tra due collinette spoglie vicino ai resti del muro fatto costruire dall'imperatore Adriano. Molte fotografie mostrano le due colline, di erba verde ma senza vegetazione, e questo grande acero proprio in mezzo, contro il cielo azzurro. Gary racconta che per 20 anni lui aveva visto quell'acero ogni giorno. Lo vedi ma non ci fai veramente caso, mi ha spiegato, però è comunque parte della tua vita, anche se non te ne rendi conto. Era un'immagine familiare. Lo vedevo ogni giorno sulla via di casa. Quando vedevo quell'albero, dice Gary, sapevo dov'ero. E improvvisamente, ecco, quell'albero non c'era più. E mi racconta Gary, è stata un'esperienza molto strana, surreale. Mi sentivo in modo orribile, dice. Nel giro di un'ora la notizia che l'albero era stato abbattuto aveva fatto il giro del mondo. Mi ha chiamato mio fratello dagli Stati Uniti, mia sorella dalla Francia, che volevano avere delle informazioni. Gary aveva visto che l'albero non era più lì, che era stato abbattuto, però poi era tornato a casa e si era rimesso in isolamento per via del Covid. In un momento, tra l'altro, a fine 2023, in cui la gran parte delle persone non lo faceva più, è rimasto in isolamento per 18 giorni. E quando uscì di casa nuovamente, quando tornò a lavoro, come dire, era tutto finito. Lì, dove prima c'era l'acero, adesso non c'era più niente. C'era solo un avvallamento, un passaggio in una piccola cresta. Completamente vuoto.
So it was quite strange that you had something that had been part of your life, and it was a bit like, it's like a landscape feature, isn't it? So you don't think about it every day, but you saw it every day, and then one day you didn't. But because of it being in that slight COVID period, it was almost like a bit of a haze anyhow. And then when you emerge out the other side feeling better, it's just gone. You know,
yeah, sure.
That was it.
Yeah.
So I kind of missed it disappearing, if you know what I mean. Mm-hmm. It was there, and then I didn't kind of get any closure.
Una volta, in uno dei suoi libri, lo scrittore Stephen King ha parlato della perdita, descrivendola come la sensazione che prova una persona quando esce dal dentista dopo essersi tolta un dente. Lì, con la bocca ancora insensibile per l'anestesia e la novocaina, e la lingua passa e ripassa il punto dove fino a un attimo prima c'era un dente, e adesso non c'è più nulla, c'è un buco. È stata una cosa molto strana, spiega Gary, per l'appunto. Siccome lui per via del Covid era in isolamento, siccome non stava seguendo veramente quello che stava succedendo, non è riuscito davvero ad avere un senso degli eventi e a elaborare il lutto, mi ha spiegato. E dice proprio così. I kinda did not get any closure, dove quella parola, closure, chiusura, di solito la si usa in inglese per indicare quella sensazione di rassegnazione, di accettazione, che è la fase finale di ogni perdita. La fase dell'elaborazione, insomma, quando ti dici che è la vita a essere fatta così, che ogni cosa nella vita è destinata prima o poi a essere persa e tu sai che non ci puoi fare niente e decidi di andare avanti. Lo devi fare, bisogna farlo. E in qualche modo, con la lingua che passa e ripassa dove adesso c'è un buco, ci riesci. Nel 1800, un antiquario e un funzionario del comune di Newcastle, John Clayton, si mise a comprare dei terreni che erano attraversati dalle rovine del muro fatto costruire da Adriano. Di John Clayton non sappiamo molto, sappiamo che gli piacevano moltissimo le donne, sappiamo che non si sposò mai, sappiamo che visse tutta la vita in casa con il proprio fratello. E sappiamo che era preoccupato dal fatto che gli abitanti della regione potessero andare a prendere i pezzi delle fortificazioni romane per riutilizzarle nelle loro costruzioni. John Clayton temeva che i resti del Vallo di Adriano non avrebbero resistito al tempo, non sarebbero sopravvissuti. Così, per conservare le rovine, John Clayton iniziò un po' alla volta a comprare i terreni su cui si trovavano, ingrandì la propria tenuta, che poi decise anche di aprire ai visitatori. A un certo punto della sua vita, non sappiamo esattamente quando, John Clayton decise di piantare un acero montano lungo il percorso del muro. Voleva che diventasse una caratteristica, un punto riconoscibile del paesaggio locale. Qualcosa di bello, di unico. L'acero piantato da Clayton per moltissime persone divenne molto più di un semplice albero. finì anche in una scena di un film piuttosto famoso degli anni 90, Robin Hood, Principe dei Ladri. L'albero era effettivamente molto bello, John Clayton ne sarebbe stato molto fiero. Sotto i rami di quell'acero c'è chi ha fatto proposte di matrimonio. Qualcuno ha chiesto che le proprie ceneri venissero disperse proprio lì. Una donna, mi ha raccontato Gary, aveva avuto dei grossi problemi di salute e non riusciva più a camminare. Quando aveva iniziato a guarire, quando aveva iniziato a poter camminare di nuovo, durante il processo di riabilitazione aveva tenuto in mente solo un obiettivo: poter tornare a rivedere quell'albero. La mattina del 28 settembre c'era molto vento, non era una bella giornata. Ma, come ha raccontato la giornalista del Guardian, Robin Winter, in poco tempo iniziarono a radunarsi molte persone sul luogo dove era stato tagliato l'acero. Molti avevano portato delle rose. Piangevano la scomparsa di quell'albero proprio come se si fosse trattato di una persona a cui volevano molto bene. Un insegnante del posto di 56 anni ha raccontato come la prima volta che ha visto quell'albero avesse soltanto 11 anni. Poi, ha detto, ci sono ritornato anno dopo anno, nei miei giorni migliori e in quelli peggiori. Guardandolo, non potevi evitare di sentirti trasportato da qualche altra parte. L'albero era un simbolo locale. Praticamente tutti avevano una sua foto o un dipinto che lo ritraeva appeso in casa. Il pub del posto aveva l'albero sulla propria insegna. Era un albero, ovviamente, ma era anche qualcosa di bello e di peculiare, mi ha spiegato Gary. Era un punto di riferimento. In qualsiasi giornata potevi dire, andiamo a fare una passeggiata, camminiamo fino a lì, fino all'albero. Altrimenti, tanto varrebbe girare in tondo. È una cosa divertente e un po' buffa, mi ha detto Gary, che così tante persone abbiano dimostrato tutto questo amore nei confronti di un albero. Ma è anche molto, molto bello.
Because it's just that iconic view, that iconic thing in the landscape and things. And these things never really disappear. And so I think, you know, there was just that sense of shock and loss. And loss for lots of different reasons. We met a lady and she'd been quite ill. And one of her hopes was that she'd get fit enough again to be able to visit the tree. And that's what the tree meant. She did, by the way, visit the tree. But then 6 months later, the tree's gone. And so what was her life ambition to get well again? That's what it was to her. So it's a funny thing. It's really strange, but it's kind of nice in a way that, you know, so much love kind of came out from it and for many different reasons.
Il giornalista e attivista ambientale George Monbiot ha detto: cose come quell'acero montano hanno una grande importanza per noi esseri umani, perché ci dicono che la vita continua, che c'è un significato, un senso più grande. Puoi vedere quello che è stato fatto dai tuoi antenati guardando quell'albero e immaginare quello che potranno vedere i tuoi discendenti. Ma se quella cosa viene tagliata via, allora anche il passato viene tagliato via e in un modo piuttosto strano viene tagliato via anche il futuro. Mentre scrivevo questa puntata ho pensato agli alberi che ho incontrato nella mia vita, a quelli che in un certo senso io ritenevo speciali, e mi sono reso conto che, a differenza degli abitanti del Northumberland, io non ho mai veramente avuto un albero preferito, diciamo così, tra virgolette. Anzi, pur essendo tecnicamente vissuto per molti anni in campagna, conosco proprio molto poco gli alberi. So distinguerne pochissimi per nome, giusto quelli più comuni, il pioppo, ok, la betulla, l'abete, ma mi fermo lì, più o meno. Gli alberi per me sono un po' un mistero, segno che nei boschi, tutto sommato, ci sono sempre andato, ci vado, davvero molto poco. E quando ci vado, per me un bosco o una foresta sono soprattutto quello, un bosco o una foresta, qualcosa di estraneo, di diverso, rispetto ai luoghi dove io invece passo davvero la gran parte della mia vita, luoghi che mi sono familiari, luoghi che posso nominare in tutte le loro singole parti. Il singolo albero a cui forse ero più affezionato, ci ho pensato un pochino su, probabilmente era un pino marittimo che stava piantato nel giardino del ristorante di fronte a casa mia quando ero ragazzo. Era un albero brutto, sgraziato e tutto sommato problematico. I rami erano pieni di nidi di processionarie e per i proprietari, immagino, era una grossa grana. Però quell'albero si trovava esattamente di fronte alle finestre della mia camera. Quando mi sedevo alla scrivania a scrivere o a suonare, Prima di tutto vedevo i rami di quell'albero proprio direttamente contro il cielo, e quando si muovevano al vento, soprattutto nelle sere d'estate in cui lasciavo le finestre aperte, era davvero una cosa un po' magica. Un giorno sono tornato a casa, ero diventato grande, diciamo. Non ricordo più se tornavo da Sarajevo o dall'università, e quell'albero non c'era più. I padroni del ristorante lo avevano tagliato. Da quel momento dalla mia finestra potevo vedere molte più cose. La vista era completamente libera. Ma aveva perso un po' di quella magia. Mi sedevo alla scrivania e tutto quello che riuscivo a vedere era l'assenza dell'albero. La lingua passava e ripassava su quel buco. Dopo l'abbattimento dell'acero montano, la polizia locale cominciò a cercare i responsabili. Dopo qualche mese arrestò due uomini e il processo dovrebbe iniziare tra poco, a dicembre. Ad ogni modo però non rischiano granché. Per chi abbatte un albero senza permesso, anche un albero importante o secolare come quell'acero, la pena prevista è al massimo una sanzione pecuniaria. Qualcuna tra le persone intervistate dai giornali in quei giorni disse che, secondo loro, era troppo poco. In questo caso, dal loro punto di vista, sarebbe stato giusto introdurre anche la reclusione. Ma la prigione, semplicemente, e forse giustamente, non è prevista. Per la legge, e anche, di solito, per la maggioranza delle persone, un albero è, ovviamente, soltanto un albero. Gli accusati si sono sempre dichiarati innocenti, dicono che loro non c'entrano niente. Nell'attesa di vedere cosa stabilirà il processo, per ora, sembra che chiunque sia stato a tagliare l'albero l'abbia fatto senza un vero motivo, semplicemente per vandalismo. In molti paesi dell'Europa orientale, la fine dell'inverno e l'arrivo della primavera vengono celebrati con un rituale antichissimo. Ci si appunta un nastro rosso e bianco sulla giacca per tutto il mese di marzo. Il bianco simboleggia l'inverno che sta finendo e il rosso la vita che ricomincia con la primavera. Quando marzo è finito, ci si toglie il nastro e lo si lega ai rami di un albero, esprimendo un desiderio. È un rito che è noto con diversi nomi: Martišori in Romania, Martenica in Bulgaria, Martinka nella Macedonia del Nord. Ogni tanto capita di vedere quei nastri anche qui a Vienna. Si vedono anche in Italia. Come tante cose che cominci a notare solo quando impari che esistono, quando cominci a farci caso le vedi un po' dappertutto, anche nei luoghi più improbabili. Per ognuno di quegli amuleti, di quei portafortuna appesi ai rami degli alberi, c'è un essere umano che ha espresso un desiderio, come con le stelle cadenti. La polizia inglese, chiamata a investigare sull'abbattimento dell'acero montano, disse che non le era mai capitato di dover fare dei rilievi scientifici per scoprire l'assassino o gli assassini di un albero. Sono cresciuto come cristiano cattolico, anche se oggi mi considero più una persona atea. Razionalmente, materialmente, per chi la osserva senza la consolazione di un Dio e di un paradiso, la morte è una faccenda definitiva. Ho realizzato che bisogna morire da piccolo, come tutti. Ho un ricordo abbastanza netto di mia mamma che me lo spiega, prima di un riposino pomeridiano. Riposino che ovviamente poi non ho mai fatto perché la faccenda mi riempiva di incredulità e di rabbia. E se devo essere onesto, è ancora così oggi. A 38 anni non posso dire di aver pienamente accettato questo semplice fatto della vita. E non posso nemmeno dire di essere mai riuscito davvero ad accettare, a superare un lutto. A molte persone che conosco capita di sognare un amico o un parente defunto. E capita poi che dicano cose come: sembrava così in pace, stava bene, mi ha fatto proprio una bella impressione. Sono sogni che fanno raramente. E di solito quindi li considerano speciali, li interpretano come segni. Spesso ne ricavano una loro speciale consolazione. Ed è una cosa che io personalmente gli invidio molto. Per me, se mi capita di sognare qualcuno a cui voglio bene e che non è più qui con me, il sogno è sempre lo stesso. Loro fanno finta di niente. Si siedono al loro posto a tavola o fanno le cose che hanno sempre fatto quando erano vive e io reagisco con una grande rabbia. Di solito li aggredisco, li prendo a male parole. Gli chiedo di non fare finta di niente, perché non è così che è andata. Gli domando di non ingannarmi, di non illudermi, in un certo senso. Così la morte è una faccenda con cui non riesco a fare i conti, né da sveglio, razionalmente, e nemmeno quando dormo e mi capita di sognare. È difficile fare i conti con la perdita di qualcosa che in un certo senso avevi sempre dato per scontata. Dopo l'abbattimento del lacero, per qualche tempo, si discusse molto di cosa fare con i suoi resti. Qualcuno propose di usarli per costruire un monumento, un memoriale di qualche tipo dedicato all'albero. Molti, soprattutto chi abitava nei paraggi, non potevano sopportare di vedere quello spazio vuoto e chiesero che si piantasse il prima possibile un nuovo albero. Ma non era una cosa così semplice. Tanto per cominciare, a causa della vicinanza dei resti romani, il sito era un luogo protetto. Piantare un nuovo albero e rimuovere il tronco e le radici di quello che era stato tagliato sarebbe stata un'operazione complicata e rischiosa. In più, il terreno dove era cresciuto Lacero è un posto ostile, roccioso, arido. Il fatto che quel lacero così bello fosse cresciuto proprio lì, nonostante le probabilità fossero decisamente contro di esso, era, a modo suo, un fatto straordinario. Era una cosa che lo rendeva ancora più speciale, era un simbolo, a modo suo, di resistenza, ma era anche una circostanza che rendeva molto difficile, praticamente impossibile, sostituirlo. Subito dopo che era stato abbattuto, gli operatori del National Trust avevano deciso di preservare alcuni semi e dei ramoscelli con le gemme dell'albero originale, per cercare di farli crescere da qualche altra parte, e poi eventualmente cercare di trapiantarli lì, sperando che qualcuno di essi fosse abbastanza forte da sopravvivere. Alla fine però gli esperti decisero che era meglio, in un certo senso, non fare nulla e vedere se per caso il ceppo che era rimasto lì sul posto potesse germogliare nuovamente. Molti alberi, infatti, come Lacero, possono produrre nuovi germogli dalla propria base quando sono stati tagliati. Gary, in modo molto paziente, mi ha spiegato che noi vediamo un albero e pensiamo grossolanamente che la parte che vediamo dell'albero sia la più importante, quella più vitale. Ma in realtà la maggior parte dell'energia di un albero è, per così dire, concentrata nelle radici. Anche quando un albero viene tagliato, con un po' di fortuna, la parte che rimane può produrre nuovi germogli per avviare la fotosintesi e continuare a vivere. Se l'albero è particolarmente vecchio, però, le cose sono un po' più difficili. Ci speravamo, racconta Gary, ma non era una faccenda così semplice. Il tempo passava e non succedeva niente. Ormai tutti erano più o meno convinti che da quel ceppo non sarebbe spuntato nulla, che quella pianta fosse morta, che quel mozzicone di albero potesse riprendersi e germogliare nuovamente. Era tutto sommato più che una scommessa, era un mistero. Quando ho chiesto a Gary come sia stato abituarsi all'assenza di quel grande acero, lui mi ha risposto che ci è voluto un po'. Ogni volta che vedeva quello spazio vuoto che era stato occupato per decenni da quell'albero, era una cosa un po' triste. Gary è un uomo di mezza età e mi ha detto: quando hai la mia età hai già cominciato a dover fare i conti con le perdite, con le assenze. È parte della vita, è così che va al mondo. Dopo un po' devi abituarti.
It took a little while to get used to because you know, I say that landscape that you, when you work in the countryside, you tend to, you know, you see it every day. It's like your cityscape and things like that. And so it was just different. And it took a while. Every time you went past, you'd feel sad. You, oh, it's gone. But then after a while, at some unknown point, you stopped thinking that. And it was just becoming the norm again, just the way things are.
Lo scorso marzo la BBC, la televisione pubblica del Regno Unito, ha riportato la notizia che i semi prelevati dal lacero dopo il suo abbattimento avevano iniziato a germogliare. Oggi sono custoditi in un centro gestito dal National Trust, in un luogo che, per motivi di sicurezza, è mantenuto segreto. Nessuno, tranne gli addetti ai lavori e le persone che ottengono un permesso per visitarlo, sa dove si trovi. In questo centro il National Trust conserva i semi, le copie genetiche delle piante più importanti e preziose del Regno Unito. Ci sono, per esempio, copie dell'albero di mele che, secondo la tradizione popolare, ispirò a Newton la sua teoria sulla gravitazione universale. E ci sono le copie di un vecchio tasso di 2500 anni, sotto il quale nacque l'amore fra Enrico VIII e Anna Bolena, attorno al 1530. È un centro che, in un certo senso, rappresenta una specie di copia di backup delle piante più preziose del paese. Se dovessero morire per una malattia, una tempesta, o per l'appunto, se dovessero essere abbattute, si potrebbe ripartire dai semi per ottenerne, nel tempo, una copia. A marzo, 9 copie del lacero sopravvivevano in questo centro, ed erano riuscite a germogliare. Juliet Stubbington, una tecnica che lavorava al centro, ha raccontato alla BBC che quando il primo di questi germogli ha iniziato a spuntare, c'è chi si è messo a piangere prendendolo in mano. Stubbington ha detto di essere sicura che l'operazione sarebbe andata a buon fine, perché gli aceri montani sono famosi per essere particolarmente tenaci. Anche così però si sentiva un po' sotto pressione. Il senso di responsabilità era enorme e doveva, come dire, sforzarsi di fare un passo indietro, lasciare la piantina in pace, farla respirare in un certo senso, lasciare che venisse su da sola, spontaneamente, che le cose facessero il proprio corso. Il modo migliore di ammazzare qualcosa, ha detto Juliet, è riempirla di cure eccessive. Questa storia racconta un episodio piccolo e marginale, qualcosa come la caduta di un albero, roba da niente. Ogni giorno, per dire, secondo gli esperti, vengono abbattuti 32.000 ettari di foresta tropicale. E qui noi stiamo parlando di un albero, un solo albero. Io credo però che questa storia sia anche una storia che parla di altro. È una storia più ampia, che parla di lutto, di perdita, di come le persone reagiscono quando viene loro tolto qualcosa a cui volevano bene, delle tecniche che mettono in atto per superare questo senso di mancanza, degli sforzi che fanno per superare il fatto di sentirsi un pochino più piccole, un pochino più sole. Per quasi un anno il mozzicone che restava dell'acero, il tronco con le radici ancora piantato nel terreno, è rimasto lì, senza dare segni di vita. È stato recintato con una staccionata per cercare di preservarlo e fare in modo che qualunque cosa stia succedendo al suo interno possa farlo con la maggior calma e tranquillità possibile, senza che i passanti, i visitatori, gli diano fastidio. Per mesi Gary Pickles ha fatto il suo solito lavoro di ogni giorno, senza quasi più pensare a quel buco, a quella spaccatura tra le colline che improvvisamente era vuota, dentro la quale non sorgeva più niente. Il 31 luglio, un mese fa, Gary ha deciso di fare una passeggiata fino a quello che rimaneva dell'albero. Doveva tenere una conferenza, mi ha raccontato, con i rappresentanti dei parchi nazionali di tutto il paese. Come parte di questa conferenza, doveva prenderli e portarli a fare una passeggiata per vedere i resti del Vallo di Adriano e il Moncone dell'Acero. E quindi cercava di capire un po' cosa doveva dire. Non sapeva bene di cosa avrebbe parlato, quindi decise di fare due passi e di trovare l'ispirazione. Durante l'escursione avrebbe parlato del passato, di storia antica, di cose accadute tanto tempo fa e di cose più recenti come la rivoluzione industriale. E ovviamente avrebbe parlato dell'albero. Gary doveva capire come raccontare quell'albero. Ormai si era abituato a pensare all'albero come a qualcosa che faceva parte del passato. Gary dice che ormai si era rassegnato all'idea che non sarebbe mai più tornato. Era troppo tardi. Molto probabilmente avrebbe detto qualcosa come adesso anche questo albero è diventato parte della storia, del passato.
That's what I was doing that morning. I thought I'll walk to the tree because that's where the walk is. And I'll see what's there, not the tree, but I'll see the landscape, and then I can figure out what I'm going to talk to people about. And part of my thing was, how do I talk about the tree? And the general gist of what I was thinking was that everything about the walk, everything about my job is the past, you know. So we can talk about the Romans, but then we can talk about the post-Romans, we can talk about England, Scotland, the Jacobeans, we can talk about the Industrial Revolution. We've got all this history. And this is what people visit the trail for. And I was going to say, and now the tree has become part of that history.
Però quel giorno, mentre camminava in cerca di ispirazione, Gary ha notato che qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo in effetti c'era. 8 germogli. In qualche modo, quando ormai tutti avevano iniziato a perdere la speranza, l'acero aveva trovato la forza necessaria per riprendersi dallo shock di essere stato tagliato. Ha iniziato a recuperare e oggi sta ricominciando a vivere, o meglio, evidentemente non ha mai smesso di vivere. Ed è una bella coincidenza il fatto che la stessa persona ad annunciare l'abbattimento dell'acero sia anche stata la prima a scoprire che è ancora vivo. Ho guardato, mi ha raccontato Gary, ed è stato proprio come rivedere un vecchio amico che non incontravo da molto tempo. Ehi là, rieccoti qui, sei tornato.
A lot of what we do is, I say, is all dealt with in the past and things. So, and as you get older in life yourself, you kind of, your loss becomes more apparent, you know, because you're getting older and things, so you're just living through it. And so I'd expected something earlier. It hadn't appeared, and I was beginning to accept that maybe it wasn't going to appear. So when I looked down, it was a little wry smile, and I was like, oh, hello, you're there. And it was, yeah. And that was it. It was nice, and it was almost like that thing where you've just bumped into somebody you haven't seen for forever, and it's just nice. You just sort of think, oh yeah, life is resumed, as it were. So that was good.
Ovviamente, è solo un inizio, un segnale, se vogliamo. Si tratta di germogli piccoli, fragili, e ci vuole molta immaginazione e molta speranza per ipotizzare che da uno di questi germogli possa svilupparsi un acero, come quello che sorgeva in questo stesso punto e che era alto 36 metri. Ma è un inizio, e gli inizi sono sempre così. È un primo passo, un punto di partenza. Secondo Gary, le prospettive sono abbastanza incoraggianti. Ed è una notizia questa che, in un modo piuttosto ridicolo, mi ha reso, lo confesso, stranamente felice quando l'ho letta. Ogni giorno, come tanti di voi, sono sommerso da notizie orrende, da eventi tragici. Ed è stato molto strano quando mi sono imbattuto in questa piccolissima notizia riportata in fretta dalle agenzie, una piccola nota a piedi pagina, in un discorso molto più ampio. È un fatto che mi ha colto di sorpresa e, nel mio piccolo, mi sono ritrovato anche a commuovermi un pochino per un albero che non ho mai visto. E anzi, visto che l'hanno abbattuto, per un albero che non vedrò mai. Ma per l'appunto questa storia non era soltanto la storia di un semplice albero, come ce ne sono tanti. Era anche qualcosa di più. È un mondo tosto lì fuori, fin troppo pieno di cose grandi e brutte e spaventose. E se per resistere ad esse, ogni tanto, può servire appoggiarsi alla storia di un vecchio albero e di come sia riuscito, nonostante tutto, a rimanere in vita, a tornare quassù e a spiegare le sue nuove foglie al sole, allora credo che tutto sommato, per questa volta, possa anche andare bene così. Questa era la 54esima puntata di Pappagalli, un podcast che vi racconta storie. La morte e la fine sono un mistero per tutti, però a volte anche la vita non scherza. Fate i bravi, vi vogliamo bene.